la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Le 8 e 5 minuti, iniziamo la newsline di quest'oggi con il LAM, con le previsioni del tempo, cercando di capire che succede in una giornata che si preannuncia caldissima e che cosa succede soprattutto nel fine settimana. Anticipiamo anche questo. Tommaso Torrigiani, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno, sì, giornata caldissima quest'oggi, forse la più calda dell'anno, le temperature minime questa mattina addirittura sulla costa sono già intorno ai 27-28 gradi, sulle zone interne i valori comunque superiori ai 20 gradi quasi ovunque, e le massime sono destinate ad raggiungere punte prossime ai 40 gradi a Firenze sulle pianure interne, quindi una giornata veramente all'insegna del gran caldo e il cielo si manterrà prevalentemente poco nuvoloso o sereno. Nel fine settimana non è che cambi molto, ci sarà sì un calo delle temperature, quindi le massime raggiungeranno valori intorno ai 34, 35, 36 gradi, quindi qualche grado in meno, ma sarà comunque un fine settimana afoso con qualche nube in più, nubi che la mattina di sabato, faranno la loro presenza sulle zone centro-settentrionali, potrebbero portare anche qualche pioggia tra le province di Livorno, Pisa, Prato e Pistoia, ma fenomeni abbastanza brevi e non particolarmente intensi. Nel pomeriggio prevalenza di sole, questo sia sabato e anche domenica qualche nube bassa al mattino sarà possibile, ma con basso rischio di precipitazioni. Un calo più sensibile alle temperature si può sperare di averlo a partire da martedì. Con questo direi che è tutto, se non hai domande a te la linea.
Grazie a Tommaso Torrigiani dell'AMMA.
Bar, la casa dei suoni e della voce. Dal 17 al 19 luglio al complesso di San Domenico a Prato, 3 giorni di concerti, performance e incontri. Uno spazio dove musica, architettura e memoria si intrecciano in un'esperienza immersiva. Un festival dove il suono diventa presenza, dialogo e comunità. Grazie ad artisti straordinari come Dani Lorea, Cristina Donà, Michel Godard, Dimitri Grechi e Spinosa, Paolo Angeli, Gavino Murgia, Daniele Di Bonaventura e tanti altri. Info toscanaproduzionemusica.it.
Università degli Studi di Firenze, dove i saperi sono in divenire. Oltre 150 corsi di laurea, una ricerca di eccellenza, nuovi sbocchi internazionali. Scopri l'offerta formativa sul sito unifi.it.
11 lune a Peccioli, teatro, concerti, spettacoli e tanto altro per un mese, all'insegna dell'attualità, grandi interpreti e cantautorato. Dal 2 al 30 luglio all'anfiteatro Fonte Mazzola di Peccioli. Info, programma e biglietti su fondarte.peccioli.net. Martedì 21, Fiorella Mannoia in Anime Salve, Fiorella canta Fabrizio e Ivano. Venerdì 24, Dario Ballantini in Lo spettacolo di Ballantini, conseguenze di 40 anni nei panni degli altri. Torna It's Jazz Time per celebrare i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, Coltrane e Django e i 10 anni dalla morte di Prince e David Bowie. Il 18 luglio Purple Heroes, omaggio a David Bowie e Prince al Circolo MCL di San Vincenzo a Torri. Il 25 luglio St. John Trio, Rebirth, Celebrating the Music of John Coltrane al Podere del Leone. Info su OpenCity26, prolocosanvincenzo.it e canali social.
Contro Radio.
Le 8 e 9, il Corriere Fiorentino torna sul caso Montedomini. A Firenze l'affitto turistico era previsto nel bando, l'indirizzo dell'amministrazione comunale è chiaro, l'ente deve fare affitti lunghi, non brevi. Così la sindaca Funario commenta la notizia data dal Corriere Fiorentino sugli immobili di via Guelfa 81 dati in affitto da Montelomini, società pubblica che si occupa di sostegno alle persone con disagio abitativo trasformate dal conduttore in Airbnb. La sindaca aggiunge che Montelomini sarà convocata al tavolo sull'emergenza abitativa, di cui abbiamo parlato col segretario del PD Giannassi, che vedrà tutte le realtà cittadine coinvolte sul tema della casa per dare le risposte che servono per quella che per noi è una priorità fuori e dentro il centro storico. Insomma, sono in corso verifiche su una questione che sta facendo molto discutere, perché insomma questi locali di Montelomini, società pubblica che si occupa di anziani, sono finite in mano ad una persona che le ha messe ad affitti brevi sulle varie app, appunto Booking, Airbnb eccetera, per cui la cosa è stata presa anche male, diciamo, dal comune di Firenze. A proposito sempre della questione abitativa, La Repubblica titola: Firenze la maxi vendita a 137 case ad affitto calmierato cedute a 44.000 euro l'una. Dopo tante aste deserte aggiudicate per 6 milioni, blocchi di appartamenti in via Niccolò da Tolentino e via Arnoldi. Dopo mesi di aste deserte, in una mattinata di metà estate sono accorse 5 società diverse per accaparrarsi il megalotto immobiliare che riunisce 114 appartamenti in via Niccolò da Tolentino e altri 23 in via Arnoldi a Firenze. Un tema abitativo, tema della casa estremamente presente, diciamo così. Ma l'altro tema molto presente, drammaticamente presente, è il tema delle carceri, perché la notizia gravissima, la rileggiamo dal Corriere Fiorentino, riguarda ancora Lucca. 2 morti in 24 ore nel carcere di Lucca, dopo 24 ore un altro morto in cella, un'emergenza dell'emergenza dentro il carcere più sovraffollato d'Italia. Un detenuto di 35 anni è stato trovato morto in cella a Lucca, a 24 ore di distanza dal suicidio delle stesse stanze di un recluso di soli 23 anni. Non sono chiare le cause del decesso del 35enne, questa è la situazione, quello che viene definito il carcere più sovraffollato d'Italia, con un tasso del 240%, ospita cioè ben più del doppio dei detenuti previsti. Questa è la situazione drammatica, ne parliamo con Francesco Oliviero, il segretario nazionale del SAPPE Toscana, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Buongiorno a lei, Oliviero.
Buongiorno a voi.
Voi siete stati i primi a dare l'allarme su quanto accaduto al 23enne a Lucca. Si apre un nuovo fronte, poi parleremo di Porto Azzurro. La situazione non si ripara, si dice a Firenze. A Lucca la situazione è molto pesante.
Sì, purtroppo l'analisi che avete fatto è coerente con la realtà delle cose. Lucca è un istituto che, diciamo, è un istituto penitenziario adattato, perché è un ex convento fatto poi dopo come istituto penitenziario. I posti disponibili sono veramente limitati, però purtroppo nella situazione in cui ci troviamo oggi nella regione toscana, soprattutto con il sequestro di 7 sezioni di Sollicciano, e quindi avendo, diciamo, la necessità entro 60 giorni di dar seguito a quell'ordinanza da parte del GIP, dobbiamo spostare circa 220 detenuti. Da parte dell'amministrazione penitenziaria centrale ci danno poco una mano, perché anche gli altri istituti del paese sono più o meno nelle stesse condizioni di Lucca, e quindi la maggior parte di questi detenuti, perché poi dobbiamo tenere in considerazione anche la loro situazione familiare, perché fanno colloqui e i familiari sono qui in Toscana e hanno le pendenze giudiziarie con tribunali della Toscana, quindi non li possiamo mandare in giro per l'Italia e poi dopo automaticamente riportarli in Toscana per far fare i colloqui oppure le udienze nei tribunali. E Lucca, come Porto Azzurro, come Prato e come tanti altri istituti, stanno vivendo un attimino questa situazione di sovraffollamento.
La situazione che rimane quella che è, non si gestisce praticamente.
No, assolutamente no, perché poi le alte temperature che ci sono in questi periodi e da tenere in considerazione che nel carcere, non essendoci all'interno delle sezioni degli impianti di aria condizionata ed essendo di cemento armato, dove durante il giorno assorbe il calore che viene emanato durante le ore notturne, allora diventa una situazione tutta molto ma molto più complicata, sia nella gestione sia nel mantenere dei buoni livelli di sicurezza.
Senta, ma per esempio il caso del 23enne si poteva evitare, nel senso che la situazione era quella di un grandissimo disagio psichiatrico, diciamo così, andava trattato. Noi questi giorni abbiamo raccontato di 75enni, 87enni a Solliciano. A Lucca le cose potevano andare diversamente, secondo lei?
Allora, potevano andare diversamente, è una grande considerazione. Noi come corpo di polizia penitenziaria, ma l'amministrazione penitenziaria tutta, ci eravamo accorti che questo era un soggetto che aveva fin dal primo momento e da subito dimostrato una poca inclinazione al rispetto delle regole di un istituto. Poi il dubbio a noi c'era venuto che potesse avere un attimino delle fragilità mentali. Infatti prima dell'evento noi l'abbiamo portato in ospedale, l'avevamo fatto ricoverare per un paio di giorni proprio per far sì che chi ha quella competenza potesse avallarci o meno le impressioni che noi avevamo avuto fin dal primo momento, però così non è stato ed è uscito lì con una diagnosi di un soggetto che aveva delle problematiche ma non potevano essere ricollegate a un disagio psichiatrico. Poi da lì abbiamo cercato di metterlo insieme ad altri soggetti che avevano sempre dimostrato una detenzione tranquilla, però c'erano stati eventi critici, litigi, e poi dopo si è fatto quella decisione di metterlo un attimino da solo, sia per la propria incolumità che quella degli altri distretti, e poi lì c'è stato un attimino quell'evento la mattina.
Senta, le posso chiedere di darci delle informazioni su Porto Azzurro, su cui voi siete usciti con una raffica di comunicati negli ultimi giorni? Anche lì la situazione esplosiva, se ne parla pochissimo.
No, Porto Azzurro ad esempio è uno di quegli istituti che è una casa di reclusione e da sempre, dalla sua nascita, ha messo al centro la rieducazione dei condannati, ha sempre lavorato con soggetti che erano ergastolani oppure avevano delle pene detentive medio lunghe, stiamo parlando dei 20 anni in su. Però dato che aveva dei posti disponibili e per far sì che alleviare un attimino la situazione, come si poteva essere il sovraffollamento di Lucca e degli altri piccoli istituti che ci sono all'interno del distretto, è stato riempito di soggetti che non hanno proprio un profilo con una casa di reclusione. Mi riferisco un attimino a soggetto tossico di con problemi psichiatrici e allora è diventato un istituto una casa circondariale, però con una grossa differenza, che lì sia il personale della polizia penitenziaria che quello del comparto ministeri erano abituati a lavorare con detenuti in un profilo diverso rispetto a quello di una casa circondariale, quindi stanno vivendo delle enormi difficoltà. Su noi solamente nel mese di luglio ci sono stati 3 eventi critici di aggressione nei confronti del personale, quindi è una situazione che merita secondo il nostro punto di vista un'attenzione maggiore da parte sia dell'amministrazione penitenziaria regionale che di quella centrale, perché il fatto di avere dei posti letto disponibili e di avere una percentuale di sovraffollamento inferiore degli altri istituti, questo non può significare, non deve significare che poi si possano assegnare dei soggetti che non hanno dei profili e far venire meno, diciamo, quella mission che ha sempre avuto quell'istituto.
Francesco Oliviero, grazie per essere stato con noi, grazie per queste informazioni e riflessioni. Buona giornata a lei.
Buona giornata e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Arrivederci.
Cambiamo notizia, parliamo dell'appello rivolto ai parlamentari eletti in Toscana da parte dell'Ordine dei Medici, Chirurghi ed Odontoiatri della provincia di Firenze in merito alla norma sulla reiscrizione dei medici radiati durante il Covid. Ne parliamo con la vicepresidente dell'Ordine Elisabetta Alti. Buongiorno a lei, ben trovata.
Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Ci aiuta a capire di che si tratta, cosa dice questa norma, che sta succedendo intorno a questa vicenda?
Allora, innanzitutto chiariamo cosa fa l'Ordine dei Medici quando un medico commette un'infrazione o comunque non rispetta il codice deontologico. L'Ordine dei Medici ha una serie di provvedimenti che prende però dopo un procedimento disciplinare, che è un procedimento disciplinare lungo e che coinvolge i membri dell'Ordine dei Medici, e può applicare delle sanzioni che vanno dall'avvertimento, un richiamo scritto, la censura, un biasimo, una sospensione e poi la radiazione. La radiazione è il provvedimento estremo che viene preso proprio nei casi dove il medico non solo non ha dimostrato di ravvedimento, di aver compreso il suo errore, ma persiste nell'errore fatto. Questa è una norma che reintegra, o comunque consente il reintegro prima di quello che viene considerato il ravvedimento, cioè una forma attiva di ravvedimento, di aver compreso qual era stato l'errore, permette a quelli che sono stati radiati non per fatti penali, quindi connessi in poche parole alla vaccinazione anti-Covid oppure a atteggiamenti antiscientifici, consente la domanda per essere reintegrati. E questo è qualcosa che non è accettabile, non dal punto di vista politico, ma proprio dal punto di vista di sanità pubblica.
Il governo interviene. Che dice?
Allora, noi siamo intervenuti sia come Federazione Nazionale nella cura del Presidente Anelli, sia ovviamente come Ordine dei Medici di Firenze, proprio per sollecitare tutti i parlamentari a far sì che facciano presente questa incongruenza di questo emendamento. Quindi ci aspettiamo che venga presa una posizione netta contro questo emendamento per il riconoscimento di quello che è un atto dovuto e, ripeto, non preso alla leggera dagli ordini dei medici, a tutela della salute pubblica. Tutto quello che è l'azione del medico è ispirata al codice deontologico. Il codice deontologico nell'articolo 6 e nell'articolo 13 proprio impone al medico che la sua condotta sia ispirata e guidata da quelle che sono le conoscenze scientifiche. Uno non può svegliarsi e decidere di fare una terapia oppure di fare degli accertamenti che non sono ritenuti da tutta la comunità scientifica validi e provati. ne va della salute del cittadino.
A questo proposito, infatti, lei anticipa la risposta alla mia ultima domanda sulle conseguenze che può avere un emendamento come quello di cui stiamo parlando.
Le conseguenze sono duplici. La prima conseguenza è proprio quella di minare quello che è il rapporto di fiducia fra il cittadino e gli organi preposti al controllo di quella che è la professione. Se un organo che assume un provvedimento così grave, quale la radiazione, improvvisamente si trova assolutamente sminuito in quello che è stato il suo provvedimento, ovviamente il cittadino dirà: ma questo perché l'avevano radiato se non aveva fatto niente? E questo non è possibile. E poi soprattutto dal livello proprio di sanità pubblica mina uno di quelle provvedimenti che è proprio la potestà disciplinare dell'ordine di attuare delle azioni contro chi non si comporta in modo corretto, ma ripeto, per la salute dei cittadini, non per la difesa della corporazione.
Grazie per essere stata con noi, Elisabetta Alti, la vicepresidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Firenze. Buona giornata a lei.
Grazie, grazie a voi tutti.
Well, I started out down a dirty road. Started out all alone. And the sun went down as I crossed the hill. And the town lit up. The world got still. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Well, the good old days may not return, and the rocks might melt, and the seed may burn. I'm learning to fly, but I ain't got wings. Coming down is the hardest thing. Say life will beat you down, break your heart, steal your crown. So I've started out for God knows where. I guess I'll know when I get there. Come down. Hey.
Le 8.30 in questo momento è venerdì 17 luglio 2026, restate con noi, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network, poi ci risentiamo subito dopo, parleremo della nuova legge elettorale che adesso passa al Senato ci sarà il tema delle preferenze, insomma questione da una parte complicata, vede le opposizioni letteralmente sul piede di guerra contro il governo, tra pochissimo.
Buongiorno, Popolare Network, le notizie. I droni di Kiev tornano ad attaccare la Crimea occupata, esplosione e incendi a Kerch, è interessata anche la stazione ferroviaria e secondo i media locali sarebbero state colpite anche diverse navi della flotta umbra russa nel Mar Nero. Mosca intanto colpisce le città ucraine di Sumy, Odessa, Kherson, almeno due i morti, danneggiati anche palazzi residenziali e un asilo.
Almeno 5 ponti, ferrovie nella zona di Bandar Abbas, l'aeroporto di Ranshar, la torre di controllo del porto di Chabahar. I raid degli Stati Uniti di questa notte prendono di mira le infrastrutture civili dell'Iran, come Trump aveva minacciato. Ci sarebbero morti e feriti, ma i numeri non sono ancora chiari. Secondo il Ministero della Salute iraniano, le vittime dal 22 giugno sarebbero 38. Colpita anche la città di Sirik, affacciata sullo stretto di Hormuz. In risposta, l'Iran continua ad attaccare obiettivi statunitensi nei paesi vicini, Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman e Giordania.
Mattarella ha fermato l'iniziativa della destra per la grazia al gioielliere, condannato per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo. Il capo dello Stato ha convocato ieri il ministro della giustizia Nordio al Quirinale e gli ha ricordato che la prerogativa della grazia spetta solo al presidente della Repubblica. In questo modo ha fermato lo stesso Nordio che poche ore prima aveva detto di volere chiedere la grazia per Mario Roggero e nelle stesse ore i gruppi parlamentari del centrodestra avevano iniziato a raccogliere le firme per la grazia.
10 paesi europei chiedono di posticipare l'obiettivo emissioni prossime allo zero, non più il 2039 ma una data vicina al 2050, tra loro anche l'Italia. L'obiettivo sarebbe bilanciare la protezione dell'ambiente con la competitività industriale per ristabilire la potenza industriale europea. Oggi la Commissione presenterà il suo piano di revisione del sistema di scambio di emissioni ETS. Nel frattempo in Europa si registra la terza ondata di calore della stagione con 16 città bollino rosso in Italia.
I vigili del fuoco di Milano stanno lavorando per spegnere le fiamme scoppiate sul tetto di un palazzo vicino Piazza Duomo, vicino anche alla Rinascente. Le cause dell'incendio sono ancora da accertare. I vigili sono intervenuti con diversi mezzi, comprese autoscale.
Un breve violento acquazzone si è abbattuto stamattina prima dell'alba su Milano e provincia. Non si registrano danni particolari, anche se sono stati numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami o alberi caduti sulla carreggiata. La zona più colpita sembra essere quella di Pieve Emanuele, a una decina di chilometri a sud di Milano.
8.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30, buon ascolto.
Sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
Popolare Network.
Muoversi Taxi Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. In direzione Roma invece rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Aglio e Barberino di Mugello. In A11 ancora a causa del traffico intenso rallentamenti tra Prato Ovest e l'allacciamento con la 1 in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, dove a causa di lavori si registrano 4 km di coda tra Ponte d'Reste e il Bivio Pisa-Livorno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura dello svincolo di Ponte d'Reste in uscita provenendo da entrambe le direzioni. In direzione Firenze invece per traffico intenso code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Città di Firenze a causa di lavori alla rete elettrica in via del Sansovino, divieto di transito tra via Francavilla e via del Pignoncino. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Doppio appuntamento al Teatro Romano di Fiesole, martedì 14 gli Yellow Jackets in concerto con Fast Enough, il 27esimo album della lunga carriera del quartetto, con la loro musica inconfondibile, fatta di groove, funk e swing. Venerdì 17 Ginevra Di Marco e Nada, da una lunga collaborazione nasce un incontro musicale intenso e sorprendente. Le due voci si intrecciano attraversando repertori, storie e sensibilità diverse. E ancora lunedì 27 Bob Rondelli e Nico Gori Swing Tented. Mercoledì 5 agosto Paolo Fresu, Antonello Salis e Furio Di Castri in Puff Trio. Info e biglietti eventimesepool.it. Un parco di musica ed altre storie. Per vivere un'estate di musica, teatro, danza, performance e letture nell'incantevole Parco Medicio di Pratolino. Info e programma unparcodimusica.it. La rassegna è promossa da Città Metropolitana di Firenze con il coordinamento di Music Pool. Venerdì 17 una selezione dell'orchestra del Campus Nazionale dei Licei Musicali diretta da Marco Papeschi presenta Notte da Oscar, dedicato alle musiche del cinema. Sabato 18 Black and Blue Choir con Mauro Grossi in concerto. Un incontro di cantanti che insieme hanno scritto pagine importanti del gospel e della vocalità jazz. Domenica 19 l'associazione La Nottola di Minerva, Felicità Metropolitana presenta Quel filo invisibile che annulla le distanze, unioni, corrispondenze. Intrecci sonori a cura di Letizia Fuochi e Sara Lucaroni.
Easy a Firenze in collaborazione con Controradio presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie crossmediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube Controradio. È un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza. Controradio.
Sean and oppression and together. mama take a chip and soak with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, Mr. Wills, I can't reform. No God like Hocus Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bushwhacked. News that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
Le 8:41, seguiteci anche in video sui nostri social, perché parliamo di legge elettorale. L'aula della Camera con 217 voti favorevoli, 152 contrari, 2 gli astenuti, ha approvato in prima lettura la riforma della legge elettorale del centrodestra. La votazione finale che si è svolta a scrutinio segreto, provvedimento approvato in prima lettura dalla Camera, ora passa al Senato, esito del voto accolto con un applauso di esultanza dalla maggioranza che aveva vissuto nei giorni precedenti una spaccatura importante, dall'altra parte proteste, cartelli, legge truffa, Meloni hai fallito, legge incostituzionale da parte delle opposizioni. Saluto e ringrazio il professore Alessandro Chiaramonte. Professore, buongiorno a lei.
Buongiorno a lei.
E saluto e ringrazio anche il senatore Dario Parrini, che sentiremo tra pochissimo. Senta, professore, lei è politologo Unifi, naturalmente i nostri ascoltatori lo conoscono bene, non soltanto grazie alle nostre frequenze. Senta, professore, di che stiamo parlando? Che legge sta andando al Senato?
Beh, rispetto all'attuale sarebbe, perché ovviamente non è escluso che ci siano ulteriori modifiche nel passaggio al Senato o che magari la legge non venga definitivamente approvata, ma nella versione appunto approvata alla Camera è un sistema elettorale con un premio che la legge chiama di governabilità, ma che adesso possiamo davvero chiamare di maggioranza, cioè che assicura la maggioranza al vincitore purché la coalizione più votata abbia raggiunto almeno il 42% dei voti. Qualora nessuno schieramento raggiungesse il 42% dei voti, il sistema sarebbe esclusivamente proporzionale, quindi con ogni probabilità i governi si farebbero sulla base di alleanze che nascono in Parlamento e non nelle urne. C'è una novità dell'ultimo momento, un emendamento che è stato approvato appena prima del voto finale, che ci dice questo, cioè che per calcolare la percentuale di voti dello schieramento vincente si tiene conto dei voti di tutti i partiti che fanno parte della coalizione, tranne quelli che rimangono al di sotto della soglia di sbarramento. Quindi se una coalizione ha preso il 45% dei voti nel suo complesso, non è detto che comunque abbia diritto al premio, perché potrebbe contenere una serie di liste che hanno preso una qualche percentuale di voti, magari sotto il 3%, e che quindi non hanno aggiunto di fatto i loro voti a quelli della coalizione, perché questo prevede l'emendamento che è stato passato dal Parlamento giusto ieri.
Una delle questioni che ha fatto discutere di più questi giorni, insieme alla questione di genere, ovviamente, senatore Parrini, riguarda il tema delle preferenze, che in qualche modo viene passato come palla al Senato, su cui sono state dette cose un po' fantasiose in questi giorni, devo dire.
Sì, direi che è nata una fortissima propaganda di Giorgia Meloni e di Fratelli d'Italia, tesa a far credere che l'emendamento che è stato bocciato introducesse le preferenze nel sistema elettorale in maniera vera, quando invece la proposta del centrodestra assomigliava a una vera reintroduzione delle preferenze come un trattore a una Ferrari. Ecco, è una cosa che dobbiamo chiarire bene. Se quell'emendamento fosse passato, comunque avremmo avuto un Parlamento composto al 70% da nominati, le preferenze sarebbero state per pochissimi eletti e senza tutela delle norme di genere. Invece le preferenze esistono, sono vere, se sono per tutti o per la quasi totalità degli eletti e se ci sono norme a tutela dell'equilibrio di genere. Quindi è stata una farsa da questo punto di vista la discussione che è nata dopo la bocciatura dell'emendamento. L'esistenza di una legge elettorale che dopo 21 anni dall'approvazione del Porcellum nel 2005 crea un sistema nuovamente fatto di parlamentari esclusivamente tratti da liste bloccate è uno dei vizi più gravi di questo provvedimento, che impedisce agli italiani di avere qualsiasi voce nella selezione dei parlamentari, un problema di scarsa rappresentatività che è molto grave e che si aggiunge agli altri due grossi limiti di questa iniziativa legislativa. Il primo ha a che vedere con il tetto del premio di maggioranza e con il modo in cui viene distribuito, e il secondo con il fatto che si è voluto per legge ordinaria far rientrare dalla finestra il premierato che era uscito dalla porta. Due giorni fa il ministro Ciriani ha avuto l'onestà intellettuale di dirlo, insomma, che questo è per loro un inizio di premierato. Dove non sono riusciti con la legge costituzionale, provano ad arrivare con la legge ordinaria, cioè a una forma di indicazione preelettorale del candidato alla presidenza del Consiglio, che secondo molti costituzionalisti, anche secondo me, entra in conflitto con le prerogative del capo dello Stato.
Insomma, questo è un passaggio molto importante, assolutamente criticato.
Per quanto riguarda il premio di maggioranza,
prego. Velocemente, poi le ridò la parola, Parini. Prego.
Comunque, se in 30 secondi dico le mie principali perplessità. Prima di tutto, è un premio di minoranza, perché a differenza di quanto avviene nei comuni sopra i 15.000 abitanti, dove un bonus viene attribuito a chi ha preso almeno la metà più uno dei voti nel primo o nel secondo turno, in questo caso si gonfia la rappresentanza parlamentare di chi ha preso decisamente meno della maggioranza assoluta dei voti validi. E poi ha un tetto troppo elevato, perché può portare chi vince, secondo gli ultimi calcoli, basta vincere con il 44-45% dei voti, con una dispersione normale di voti sotto soglia, ad avere in Parlamento il 56% dei seggi alla Camera e il 58% dei seggi al Senato, quindi ad andare ben oltre la soglia critica del 55%, ad avere una posizione di dominio parlamentare, di autosufficienza nell'elezione del Presidente della Repubblica, cosa che ovviamente intacca seriamente gli equilibri democratici e costituzionali del nostro Paese. E poi è un premio che è vincolato a una soglia troppo bassa, lo dicevo prima, e non è per niente legato a due elementi che invece devono essere considerati, specialmente in tempi di astensionismo robustissimo, molto più alto di quello che c'era quando in Italia si è iniziato a discutere di sistemi a premio. Il premio non è legato o graduato in base a una percentuale di affluenza al voto, e non è legato nemmeno all'esistenza di una differenza minima di voti tra la prima coalizione e la seconda. può essere data l'onnipotenza parlamentare con quasi il 60% dei seggi a chi rappresenta un quarto del corpo elettorale.
Che pensa, professor Chiaramonte, di quest'ultima affermazione?
Si commenta da solo.
Anche in merito alla questione dell'introduzione surrettizia del premierato, diciamo così, che è il grande disegno di questo governo, diciamo, un governo molto molto forte, con una sudditanza di Parlamento, magistratura, degli altri poteri, diciamo così, con un presidente del Consiglio che ora finalmente poi potremmo definire premier, perché al momento usiamo questa parola totalmente a sproposito, come lei ci insegna. Ma insomma, lei che pensa di questo passaggio molto delicato?
Ma in realtà non è una novità in senso assoluto, abbiamo già avuto il capo della coalizione con la legge Calderoli del 2005, con la quale abbiamo votato nel 2006, nel 2008 e nel 2013, abbiamo avuto di fatto delle indicazioni su chi sarebbe stato il candidato alla presidenza del Consiglio dei principali schieramenti, anche se informalmente. C'è stata una certa attenzione ad evitare di andare contro il dettato costituzionale, che ovviamente riserva al Presidente della Repubblica la nomina del Presidente del Consiglio, e quindi si parla della persona da indicare al Presidente della Repubblica come appunto candidato del Presidente del Consiglio. È evidente che si voglia, come dire, non dico surrettiziamente approvare un premierato attraverso una semplice legge elettorale, perché non è così che si fa il premierato è un'altra cosa, ma certamente c'è un'enfasi sul ruolo del capo dello schieramento, che poi in pectore è evidentemente il candidato alla presidenza del Consiglio. Se volete, si può leggere in questa enfasi anche una certa malizia da parte del centrodestra, che sa che la selezione del candidato alla presidenza del Consiglio da parte del campo largo non sarà processo facile, potrebbe anche portare a un esito divisivo, e quindi dovendo necessariamente indicare la persona che sarebbe il presidente del Consiglio qualora il campo largo vincesse, qualche problema potrebbe derivarne.
Questo è un aspetto importante, non c'è dubbio. Secondo lei, professor Chiaramonte, al Senato accadrà qualcosa? Anche perché, naturalmente, come dire, questo passaggio non ha a che fare con la legge elettorale, ha a che fare proprio col destino di questo governo, una valenza politica molto forte, no?
Beh, appunto, qualche segnale di divisione all'interno del centrodestra lo abbiamo visto nei giorni scorsi, anche se non lo sopravvaluterei troppo. La questione delle preferenze è una questione estremamente delicata. È vero, come diceva Parrini prima, che l'emendamento proposto e poi bocciato dal governo, bocciato dal Parlamento, l'emendamento del governo non prevedeva una vera e propria reintroduzione del voto di preferenza, perché i capilista delle liste nei collegi plurinominali sarebbero stati comunque bloccati, e quindi le preferenze sarebbero valse soltanto dal secondo candidato in poi, che per molti partiti significa che non avrebbe avuto nessun effetto, probabilmente avrebbe avuto effetto solo per qualche candidato del Partito Democratico e di Fratelli d'Italia. Però la questione delle preferenze taglia trasversalmente un po' tutti i partiti. Io non escludo che nemmeno all'interno di Fratelli d'Italia vi siano stati i franchi tiratori, cioè persone che temono che con il voto di preferenza possono avere poche chance di essere rieletti. Quindi c'è una questione, come dire, molto legata al destino individuale dei singoli parlamentari, che magari appunto si vedono tagliati fuori nel caso in cui venga introdotta la preferenza. Nel caso poi della Lega e di Forza Italia è una questione più connessa alla leadership. È chiaro che con le liste bloccate il controllo della selezione dei candidati sta soprattutto nel vertice dei partiti, e quindi, come dire, dar spazio alle preferenze significa perdere potere, e Salvini, che attualmente è in difficoltà, o Tajani, che, come dire, ha quello quasi come unico strumento di vera e propria leadership all'interno di Forza Italia, significa effettivamente perdere un pezzo importante del loro potere. Quindi, come dire, non è stata una questione soltanto di divergenze, diciamo, sullo strumento, ma proprio di convenienze anche spicciole, che ha tagliato, ripeto, trasversalmente il campo del centrodestra. Avrebbe fatto altrettanto, diciamoci la verità, all'interno del centrosinistra, perché il problema si sarebbe riproposto tale e quale anche all'interno del centrosinistra.
Che succede in Senato, Parrini?
Siamo in attesa delle decisioni della maggioranza, che ha numeri molto larghi, che è abituato a forzature gravi. Non so se ne faranno sulla legge elettorale. Le forzature potrebbero essere di due tipi: la prima, cercare di arrivare al voto finale sul provvedimento prima della pausa estiva, mi pare però estremamente improbabile, sarebbe un atto di violenza istituzionale gravissimo, forse nemmeno loro hanno la faccia tosta di provare a mettere in campo un'iniziativa del genere. La seconda forzatura potrebbe riguardare l'approvazione in Senato di un emendamento uguale o molto simile a quello bocciato alla Camera. Ora, gli ascoltatori devono sapere che il bicameralismo paritario ha tante particolarità, però non si danno precedenti di un emendamento a forte valenza politica bocciato alla Camera con un parere favorevole, nonostante il parere favorevole del governo, e con una sovraesposizione mediatica a difesa della Presidente del Consiglio, che viene riproposto nell'altro ramo del Parlamento, per poi rimandarlo nella Camera di primo esame, dove dovrebbe essere approvato con la fiducia. Ora, è vero che chi apre al Parlamento se ne danno ormai di ogni tipo tutti i mesi, credo che i decreti legge siano arrivati a più di 130, ma qui saremo davvero oltre ogni limite di arroganza. L'altra forzatura potrebbe essere se decidessero di non fare modifiche al sistema con tutte le liste bloccate che hanno varato, quella di strozzare il dibattito in Senato con la posizione della questione di fiducia sul testo base che arriverà all'esame di Palazzo Madama. Il pallino è nelle mani della maggioranza,
è chiaro, evidente.
Noi stiamo molto in guardia e cercheremo di far sì che l'esame al Senato sia un vero siamo approfondimento della materia, una vera trattazione, anche perché ci sono delle cose che, insomma, meritano davvero di essere denunciate con forza. Ora, io non ne ho parlato prima, ma anche se fosse passato l'emendamento di martedì scorso, noi siamo di fronte a una legge che ha la sua più palese disposizione in contrasto con sentenze della Corte Costituzionale, nel fatto che su 600 parlamentari noi avremo 105 supernominati, che sono i 70 candidati della lista di coalizione bloccata di premio alla Camera e 35 al Senato, che sono un insieme di candidati indivisibile, perché la coalizione che vince il premio ottiene la loro elezione in blocco e la coalizione che non vince il premio, o le coalizioni che non vengono il premio, non ottengono l'elezione di nessuno di essi. Sono invisibili all'elettore nella loro interezza e rappresentano una lista di candidati bloccati non lunga, come quella stigmatizzata come incostituzionale dalla sentenza 1 del 2014, ma lunghissima. Da questo punto di vista io credo che l'urto con i principi costituzionali sia clamoroso e la sottrazione del potere di scelta agli elettori davvero molto molto grave. Io sono d'accordo con Chiaramonte che la questione delle preferenze, in generale la questione di quanto potere si dà agli elettori, di quanta libertà di scelta si dà,
certo,
agli elettori, è una questione molto delicata che si pone in tutti gli schieramenti, perché, insomma, diciamolo chiaramente, le preferenze vere, ripeto, non quella farsa di preferenze che voleva Giorgia Meloni, spostano potere dai vertici dei partiti agli elettori. E può darsi che ci siano vertici dei partiti che questo spostamento di potere da loro stessi agli elettori non lo desiderano. Per questo io mi batto all'interno del Partito Democratico perché la posizione in favore della libertà di scelta degli elettori sia molto chiara. Dopodiché io non so cosa ne pensa il professor Chiaramonte, e magari sarebbe interessante anche per me saperlo, dato che devo battermi
molto
in Parlamento. Io ho lottato nel PD perché noi esprimessimo la volontà di votare a favore di tutti gli emendamenti che superavano seriamente le liste bloccate, perché sono anche abbastanza onesto da dire che le preferenze non sono l'unico sistema di superamento serio delle liste bloccate. I collegi uninominali maggioritari sono un modo serio di superare le liste bloccate, i collegi uninominali proporzionali e graduatorie di partito con cui abbiamo eletto il Senato dal 1948 al 1992 sono diversi da quelli maggioritari, ma comunque sono un sistema serio di superamento della lista bloccata e di creazione di un rapporto molto diretto tra eletto ed elettori in piccoli collegi.
Siamo in chiusura.
Nominali. Quindi io credo che noi dobbiamo affermare il principio che la rappresentatività del sistema elettorale, intesa come capacità di riflettere la volontà degli elettori, deve essere difesa. Si difende con le preferenze in maniera chiara, ma non soltanto.
È chiarissimo. Che ne pensa, professor Chiaramonte? 30 secondi per lei a chiudere.
Sì, è un tema estremamente complesso. Non ci sono soluzioni magiche, perché non c'è uno strumento che è chiaramente superiore a tutti gli altri. Ovviamente sappiamo quali sono i limiti della lista bloccata, che diciamo rende i partiti e i vertici dei partiti protagonisti nella selezione dei candidati, ma non si pensi che con il voto di preferenza gli elettori sarebbero liberi di scegliere chissà che cosa. È chiaro che potrebbero indicare il candidato preferito sulla scheda, ma se noi andiamo a guardare gli effetti del voto di preferenza, al di là del fatto che renda una competizione interna ai partiti molto forte, quindi i partiti poi necessariamente appariranno molto più divisi anche agli occhi degli elettori, ma poi in realtà il voto di preferenza è utilizzato da una minoranza degli elettori ed è questa minoranza a decidere chi siederà in Parlamento, mentre ci sarà una maggioranza di elettori che non ha espresso il voto di preferenza, che avrà pensato di aver dato ai partiti la libertà di scegliersi i candidati. In realtà questa maggioranza di elettori che non ha espresso la preferenza ha dato a quella minoranza di elettori che invece la preferenza l'hanno espresso il compito di indicare chi debba sedere in Parlamento, e quindi avremo comunque un Parlamento che almeno nella scelta delle persone sarà formato da una minoranza di elettori, e questo è un altro limite di cui non si parla di sovente dello strumento, per cui ci sono pro e contro su tutti, non c'è appunto la soluzione perfetta.
Alessandro Chiaramonte, grazie. Dario Parini, grazie anche a lei, buona giornata.
Grazie a voi. Grazie, un saluto.
Stai ascoltando Controradio.
Non perdere niente di ciò che accade. Controradio è trasmediale.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Controradio. Sei su Controradio.
Gli spesi in assoluta allegria, quella stessa con cui li avevo guadagnati, del fegato per ammettere che come erano entrati così erano usciti. Il resto era là in banca ad aspettare, da una formula interesse anticipato. Alla fine del mese sembrava proprio di avere lo stipendio di un nuovo datore di lavoro. Nessun senso di colpa, non è importante per me. Tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore. Nessun senso di colpa, non è importante per me. Tu non stare in pensiero, è solo un finto cuore.
Per 10 minuti andiamo a Prato, perché intorno alla vicenda della H, la vertenza H, si sta muovendo veramente qualcosa che forse non avevamo mai visto prima. Stamattina, per intenderci, c'è un'assemblea pubblica promossa dagli imprenditori cinesi. La merce nostra restituitola ha un titolo, c'è la presenza degli avvocati. Quest'oggi c'è il vice capogruppo di AWS alla Camera che va invece a trovare gli operai sindacalisti di Sudcobas. Una vertenza veramente emblematica. Facciamo il punto, perché oggi è un'altra giornata molto densa di fatti da questo punto di vista, col nostro Giorgio Bernardini. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno Raffaele, proprio come stai dicendo, possiamo aspettarci veramente di tutto. C'è una vicenda che è oramai naturalmente anche mediatica, anche per la rilevanza sociale che ha questo scontro nel distretto del Pronto Moda più grande d'Europa, lo ricordiamo sempre, con oltre 5.000 aziende cinesi di Pronto Moda, e c'è una rilevanza anche giuridica, poiché a colpi di provvedimenti si combatte anche questa battaglia che fa seguito allo sciopero instaurato dal Sudcobas da ormai oltre un mese. c'è una trincea vera e propria di questa lotta che ancora appunto via Copernico a Seano, proprio fra Prato e Carmignano, nella zona industriale che comunque è in continuità con questo distretto che dicevamo, e quella zona vede ogni giorno, anche ieri, il vero e proprio incontro fra le parti. Per fortuna questa volta, come è accaduto ieri, incontro che non si è trasformato in nessun tipo di scontro. Cosa è successo ieri? Che sono arrivati alcuni dei pronto moda che hanno la merce bloccata ancora da un mese all'interno dell'azienda di logistica H, e hanno preteso attraverso il loro avvocato, in questo caso Tiziano Veltri, che la merce fosse restituita. Ricordiamo che c'è un provvedimento in questo senso del Tribunale del Lavoro di Pisa. Qualcuno dirà: perché Pisa? Perché Sudcobas ha una sede legale a Pisa, e quindi l'avvocato Veltri aveva fatto ricorso anche a Pisa, dove è stato accolto, e quindi sostanzialmente ieri si sono presentati questi imprenditori di pronto moda rivendicando, come faranno oggi, come hai ricordato molto bene, la restituzione della merce. Non c'è stata la restituzione della merce, perché Sudcobas ancora una volta ritiene che i diritti dei lavoratori vadano tutelati, e soprattutto sostiene che non vadano separate le vicende di H, che è l'azienda di logistica, da quelle delle aziende che invece appunto vogliono spedire, quindi i pronto moda stessi, che si considerano terzi in questa vicenda. In realtà, insomma, il Sudcobas spiega che si tratterebbe appunto, secondo loro, di un unico sistema di sfruttamento che in realtà insiste in tutto il territorio, e prosegue in questo modo la battaglia, il corpo a corpo fra le parti, che non accenna appunto a diminuire. E come vediamo oggi ci sono questi altri due importanti eventi, diciamo, sia la riunione di una parte dei pronto moda che cercano di farsi restituire la merce, e dall'altra parte anche la solidarietà politica della sinistra, in questo caso, come hai ricordato, di AVS, che arriva sostanzialmente direttamente in quella trincea appunto di Seano che abbiamo appena descritto. Ricordiamo per concludere che questa battaglia che portano avanti da anni i Sudcobas è su un filone che riguarda lo sfruttamento in diversi aspetti del distretto, e che ha portato insomma persino qualche mese fa Greta Thunberg persino a solidarizzare con gli operai, in quel caso era alle porte di Montemurlo, però insomma si intende un'unica lotta da parte di Sudcobas in un unico distretto. A te la linea.
Grazie a Giorgio Bernardini per questi aggiornamenti sulla vicenda della H.
Have you? survival. The candle slowly dies, but our waxy fingerprints let us know that we're alive. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. When they're all out to get us. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush. Nothing hurts like the rush.
In Giappone il Parlamento ha approvato la revisione della legge sulla casa imperiale per contrastare la progressiva riduzione dei membri della famiglia, confermando la successione esclusivamente maschile. In un sondaggio favorevole all'allargamento il 70% dei giapponesi. Due novità: riammessi i futuri discendenti maschi di 11 linee dinastiche escluse dopo la guerra e il rango imperiale mantenuto per le principesse che sposano un cittadino normale, un cittadino comune. La tradizione fa risalire l'impero al 660 avanti Cristo senza interruzioni. Queste sono le vicende in cui si dibatte in Giappone rispetto a quello che invece dicevamo da noi in merito alla legge elettorale. Sono le 9.17, questo è Controradio, la Newsline, le ultime battute tra poco. Le 9.20 torna per il prossimo fine settimana l'iniziativa Un gelato per la pace. Iniziativa che è partita, lo racconteremo come, che in qualche modo ha preso piede un po' in tutta Italia, serve per raccogliere fondi per Medici Senza Frontiere a favore delle popolazioni civili di Gaza. Un'iniziativa umanitaria, un'iniziativa che è stata ideata dal gelatiere Gianfrancesco Cutelli, che è un genio del gelato, però con questa iniziativa ha voluto, come dire, far rientrare in un circuito umanitario una bella abitudine, non solo estiva, ma che naturalmente d'estate diventa molto più importante. Gianfrancesco, buongiorno, ben trovato.
Buongiorno.
Ne parlammo l'anno scorso, andò bene l'anno scorso?
L'anno scorso andò molto bene, siamo riusciti a mettere insieme circa 240 colleghi in tutta Europa e è venuto talmente bene che Medici Senza Frontiere ha voluto farci, diciamo, affidamento anche quest'anno, perché purtroppo, diciamo, la crisi umanitaria nella striscia di Gaza e in Medio Oriente in generale non è risolta e quindi, diciamo, per non far calare l'attenzione, per coinvolgere persone e per ripetere una cosa che è andata molto bene, un'operazione che è andata molto bene, abbiamo pensato di coinvolgere nuovamente la categoria il prossimo fine settimana per, quindi, questa raccolta fondi a favore di Medici Senza Frontiere.
In questo caso rilanciate, visto il risultato da cui siamo partiti, no?
Sì, la cosa bellissima è stato proprio questo coinvolgimento di tantissimi colleghi, piccoli, grandi, sparsi un po' per tutta Europa, e tutti insieme, diciamo, ci siamo attivati per riuscire a portare a fondo questa raccolta per Medici Senza Frontiere, e la risposta è stata veramente molto bella, sia da parte dei colleghi che da parte dei consumatori, dei clienti.
Anche perché i clienti fanno una scelta, perché c'è un gusto particolare da scegliere, c'è una cosa, c'è un'intenzione.
Abbiamo scelto l'anguria, perché i colori dell'anguria ricordano un po' i colori della Palestina, e l'idea era quella che noi regaliamo, offriamo un gelato o una granita all'anguria alle persone che fanno la donazione a Medici Senza Frontiere. Richiediamo, diciamo, perlomeno la donazione pari al prezzo del gelato, ma insomma tanta gente è stata molto più generosa. La donazione va fatta direttamente a Medici Senza Frontiere, e noi ci impegniamo a realizzare gelato o granita all'anguria. È un modo per diciamo, coinvolgere anche i nostri clienti e renderli attenti, diciamo, a queste problematiche. Però la risposta è stata molto molto bella.
Però Gianfrancesco, chi ci ascolta dice: ma questa cosa è molto interessante, molto bella, come si fa a sapere dove andare, diciamo? Questo è importante, perché poi la cosa
si è allargata. Sul sito di Medici Senza Frontiere, a parte c'è un sito, un gelato per la pace, sul sito c'è una mappa di tutte le gelaterie che hanno aderito, e sono sparse un po' per tutta la penisola e anche all'estero, e basta andare in una di queste gelaterie e chiedere un gelato all'anguria o una granita all'anguria. I proventi poi non ci sono proventi, perché in realtà noi offriamo il gelato a chi fa donazione a Medici Senza Frontiere, e la mappa è una mappa facilissima da visionare, e fortunatamente ci sono tantissime persone che hanno aderito, sparse un po' per tutto quanto, per tutta la penisola, quindi sicuramente qualcuno, chi è interessato, troverà, diciamo, una gelateria di riferimento in zona.
Gianfrancesco Cutelli, un gelato per la pace, grazie davvero, buon lavoro a lei.
Grazie a voi per averlo, diciamo, pubblicizzato, grazie mille.
Oscar.
alle 9.30, restate con noi, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
A ballare, non sento gli occhi addosso, tu mi vuoi fulminare, tagliarmi come il cielo, ma io so scivolare, e se non ti conosco è perché tu non lo vuoi fare, mi hai indossato come scarpe per fittare meglio nel locale, appena abbiamo fatto le scale, sei sparita senza salutare, ci dividiamo come nuvole che seguono una direzione opposta, mi sono chiusa in studio, aperto tutto, uscito sole per la prima volta.